Buonasera a tutti ed eccoci qua per la nostra quarta lezione dello studio biblico ai Cerci con questa scuola che grazie a Dio, sta toccando la vita di tante persone, stiamo ricevendo tanti messaggi, tante mail. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto, per la vostra gentilezza, grazie del vostro sostegno. Mi scuso nuovamente per non essere stato presente ieri con questo studio, ma siamo ritornati da una missione che ci ha visto da giovedì fino a lunedì impegnati, e proprio ieri siamo rientrati da Roma e quindi eravamo un po' stanchi, siamo arrivati tardi di sera, quindi per noi era letteralmente impossibile poter fare questa lezione, ma non volevamo perderla, quindi abbiamo spostato di una giornata e quindi grazie a Dio siamo qua, grazie per essere presenti sempre con la vostra cortesia. Continuo a ripetere che ci sono tante persone che fanno domande, che scrivono e quindi vogliamo incoraggiarlo a farlo. Scrivete nella mail del nostro sito che è info@senzamisura.org. Tutte le lezioni, come voi sapete, sono messe gratuite sul nostro sito e nella pagina di iChurch, quindi potete andare ad ascoltare, a rivedere. Stiamo mettendo non solo i file audio, come potete ben notare, ma stiamo mettendo anche i file video, quindi potete letteralmente rivedere il video della serata sul nostro canale YouTube. Andiamo senza indugio, anche perché ho iniziato qualche minuto in ritardo, alla quarta lezione di questo studio biblico che riguarda appunto le colonne. Per noi sono non solo un fondamento, ma proprio delle colonne che riguardano la nostra fede in Cristo, nel regno di Dio, che sono l'identità, l'eredità e l'autorità in Cristo. Quindi quando noi comprendiamo queste tre cose, che sono tre concetti fondamentali importanti che fanno parte di uno stesso messaggio che riguarda proprio il regno di Dio, ci rendiamo conto di quanto realmente siamo stati benedetti, di quanto ancora abbiamo da imparare su questo argomento e su questo soggetto. Quindi andiamo a quello che è il nostro testo base, quindi la lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 1, in maniera particolare Efesini 1 dal versetto 17 in poi. Questa è la preghiera di Paolo. Leggiamo così: io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, o nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che gli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in quest'età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Nelle tre lezioni precedenti abbiamo iniziato a parlare in maniera molto particolare, molto profonda e molto forte sull'argomento dell'identità, e so che questo ha causato anche uno shock nella vita di tanti che hanno ascoltato, probabilmente le cose che non hanno mai ascoltato, o delle cose che nella stragrande maggioranza dell'ambiente, tra virgolette, cristiano, viene considerato quasi come un'eresia. Però voglio incoraggiarvi ad ascoltare, a riascoltare o a vedere i video che sono sul nostro sito, che riguarda appunto queste tre lezioni, per vedere il filo logico che stiamo cercando di mantenere per quanto riguarda proprio la rivelazione della nostra identità in Cristo. Paolo prega per gli Efesini. Gli Efesini erano una delle chiese più straordinarie che esistevano nella chiesa primitiva, così chiamata. Pensate che si stima che la chiesa di Efeso aveva circa 200.000 credenti, 200, ripeto, 200.000 credenti che si riunivano nelle case, è che attraverso questa chiesa di, chiesa di Efeso il Vangelo è arrivata a tutta l'Asia, il che significa alla stragrande maggioranza del mondo conosciuto di allora. E quindi la chiesa di Efeso ha tanto da insegnare. Quando noi andiamo a leggere la lettera di Paolo agli Efesini, vediamo un manuale di teologia straordinario, proprio perché parla di una chiesa meravigliosa. Purtroppo la sua crescita e il suo decorso negli anni successivi non è stato straordinario. Infatti, quando noi andiamo a leggere l'Apocalisse al capitolo 2 e leggiamo la lettera di Gesù alla chiesa di Efeso, la ricordiamo, ahimè, come la chiesa che ha lasciato il primo amore, ma ha delle caratteristiche, aveva delle caratteristiche straordinarie. Ma non è questo il nostro argomento, quello di stasera. Paolo prega per gli Efesini qua al capitolo 1, al versetto 17, dice: io prego affinché il Padre della gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi del vostro intendimento, gli occhi della vostra mente, gli occhi del vostro cuore, illumini, che ci sia una inondazione di luce, così come è scritto nel testo originale, affinché sappiate. E questa è tutta la cosa basilare sulla quale si basa alla fine gli studi di questa scuola: affinché sappiate, non affinché riceviate, ma affinché sappiate come stanno realmente le cose, affinché prendiate coscienza di ciò che è, di ciò che è stato compiuto una volta e per sempre. E questa è una delle chiavi principali per comprendere realmente di che cosa stiamo parlando. No, e non è una scuola che ci insegna a chiedere le cose o a ricevere le cose, ma una scuola che ci insegna a realizzare che le cose già le abbiamo e che quindi non dobbiamo chiedere. Molte delle cose che abbiamo, delle quali abbiamo bisogno, non dobbiamo chiederle, dobbiamo semplicemente andarle a prendere. Noi siamo stati benedetti, Efesini 1, il versetto 3: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Abbiamo già ogni benedizione spirituale, non abbiamo bisogno di chiedere certe cose, le dobbiamo semplicemente prendere. La fede prende, la fede prende, afferra, la fede realizza ciò che la grazia di Dio ha già dato, ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. È come se Gesù, attraverso il suo sacrificio, abbia messo ogni cosa in una dispensa, e attraverso la nostra fede noi semplicemente andiamo a prendere ciò di cui abbiamo bisogno. E Paolo per questo prega, dice: io non prego affinché voi riceviate, io prego affinché voi sappiate, affinché voi vediate ciò che già c'è. L'esempio che classico che io faccio quando insegno su questo argomento è che se improvvisamente la luce della vostra stanza, in questo momento, la luce di casa vostra, se si spegnesse e ci fosse buio nella stanza, il fatto che voi non riusciate a vedere quello che c'è non significa che non ci sono le cose, non significa che le cose realmente non sono nella stanza. Il problema fondamentale è che voi non riuscireste a vederle. Quando si accende la luce, le cose non appaiono, le cose letteralmente sono sempre state lì, ma la luce dà la possibilità ai vostri occhi di vedere ciò che è già presente nella stanza. E questa è l'opera della grazia di Dio nella nostra vita. La grazia di Dio illumina gli occhi del nostro intendimento, gli occhi della nostra mente, affinché noi ci rendiamo conto, noi realizziamo ciò che già c'è, ciò che già esiste. Quindi quando noi vediamo le cose, non è che le cose arrivano, ma noi ci rendiamo conto già dell'esistenza delle cose. La fede crede che le cose già esistono, e quindi dobbiamo semplicemente renderci conto e realizzare delle cose che Lui ci ha già donato: la nostra guarigione, la nostra benedizione, la nostra protezione, la nostra prosperità, la nostra liberazione, la nostra gioia, la nostra pace, la nostra vittoria, la nostra salvezza, serenità, tutte queste cose sono cose che riguardano la nostra eredità, sono cose che studieremo nelle prossime settimane quando parleremo appunto della nostra eredità. Ma l'identità, proprio la cosa basilare, noi dobbiamo sapere chi siamo, noi non dobbiamo fare le cose per diventare qualcuno, ma perché siamo qualcuno possiamo fare le cose e sperimentare tutto quello che Dio ha stabilito nella nostra vita. Lo ripeto. Gesù non è morto sulla croce per farci fare qualcosa. Lui è morto sulla croce, lui ha compiuto ogni cosa per farci diventare qualcuno. Quindi noi non facciamo le cose per diventare qualcuno, ma perché siamo qualcuno, noi possiamo fare ogni cosa in Cristo. Ed è dei concetti che spiegheremo nelle prossime settimane, perché sono talmente fondamentali per la nostra vita, perché ancora oggi purtroppo negli ambienti cosiddetti religiosi cristiani si insegna l'importanza del fare, del fare, del fare. Non che sia sbagliato il fare, perché noi vedremo anche che la fede senza le opere è morta, ma non riguarda la fede per la salvezza o per essere salvati o per andare in paradiso, chiaramente. Ma molto spesso si insegnano cose che riguardano la potenza delle opere affinché queste opere possano farci diventare qualcuno, possono farci entrare nella presenza di Dio o possono farci ereditare determinate cose. E non è niente di tutto questo. Il messaggio del Vangelo non ha niente a che fare con questo. Il messaggio del Vangelo si basa sulla grazia e si basa sull'opera di Cristo. Questa è grazia. Noi non dobbiamo fare qualcosa per aiutare Dio. Noi non dobbiamo fare qualcosa che Gesù si è dimenticato di fare. Noi facciamo ogni cosa in base a ciò che Lui ha compiuto per noi, e perché Lui ha compiuto per noi, questa si chiama grazia. Noi possiamo compiere ogni cosa, realizzare tutto quello che Lui ha stabilito e ha preparato per noi. Noi purtroppo viviamo in una società meritocratica, cioè stabilita sul merito, che si basa sul merito. E purtroppo questo tipo di mentalità molto spesso lo importiamo nel nostro rapporto con Dio, nel nostro rapporto con il nostro Padre Celeste. E ancora ci sono persone che pensano di essere amate se vanno in chiesa e di non essere amate se non vanno in comunità, che pensano di essere benedette o protette se vanno ad un culto, se invece non vanno più in una comunità hanno perso la benedizione, hanno perso la protezione, hanno perso la prosperità e hanno perso magari anche lo Spirito Santo. Queste sono cose talmente assurde che non hanno niente a che fare con il messaggio del Vangelo, e quindi questo studio serve anche per incoraggiare le persone che magari in questo momento non stanno andando, che non vogliono andare o che non sono mai andate. Non ha importanza, questo non ha a che fare con la benedizione di Dio nella nostra vita. È importante andare in una comunità? Certo che è importante andare, è importante stare insieme ad altri, è importante condividere l'amore di Dio ed è importante amare le persone e servire le persone. È importante questo? Certo che è importante, ma è importante questo per essere amati da Dio? No, assolutamente no. Ma se siamo amati da Dio, abbiamo sperimentato questo amore nella nostra vita, noi non possiamo fare altro che amare e prenderci cura del prossimo. Se questo non succede, vuol dire che non abbiamo realmente sperimentato. Questo ci porterà all'inferno? No, assolutamente no, ma ci darà delle conseguenze su questa vita che chiaramente non ci permetteranno di godere della benedizione del Padre nostro nella nostra vita. Ora, l'argomento di questa sera è un argomento abbastanza tosto, come del resto credo anche quelli delle lezioni precedenti, e quindi voglio chiedere di fare attenzione perché andremo a leggere uno dei passaggi fondamentali che riguardano e che parlano della nostra identità in Cristo e che sono una pietra miliare che stabiliscono una linea di demarcazione definitiva tra quello che è Adamo e Cristo, la nostra vita in Adamo, la nostra vita in Cristo, di come era la vita del genere umano in Adamo e di come è la vita del genere umano in Cristo, di qual è stata la conseguenza della disubbidienza di Adamo e qual è stata la conseguenza dell'ubbidienza dell'ultimo Adamo, cioè Cristo, e che è arrivata su tutta l'umanità. Quindi è chiaro che non possiamo andare molto in profondità in un'ora, abbiamo 45 minuti e non riusciremo sicuramente a esaurire tutto l'argomento, neanche in due lezioni, neanche in tre lezioni. Quindi io voglio pregare che lo Spirito Santo realmente possa fare lui la differenza, chiaramente, perché spetta a lui fare questo, non a me. Io parlo, lui imprime la parola e imprime la rivelazione nei vostri cuori. Non posso essere io a dare rivelazione. È lo Spirito Santo che può usare le mie parole o può addirittura andare oltre quello che io dico per rivelare qualcosa di molto profondo nella tua vita. Quindi tutta la gloria e tutto l'onore a lui. Sto leggendo, voglio leggere Romani al capitolo 5, dal capitolo 5 dal versetto 12. Per una questione di correttezza dovremmo leggere tutto il capitolo 5, ma per una questione di correttezza dovremmo leggere tutta la lettera. Siccome non abbiamo l'eternità, abbiamo soltanto pochi minuti, e quindi comprenderete bene che dobbiamo essere ristretti e concisi nel parlare. Quindi Romani 5, leggerò dal verso 12 al versetto 21. Sono tanti versi, però vi chiedo di leggere, di andare in profondità su questo. Quindi leggiamo Romani 5 dal verso 12 in poi. Dice così: perciò, come per mezzo di un solo uomo, parla di Adamo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Già soltanto con queste parole dovremmo fermarci e starcene una settimana, ma non con una lezione, ogni giorno, soltanto con queste parole che sono qualcosa di straordinario, che voi probabilmente non avete mai sentito insegnare su questo argomento, o se ne avete sentito soltanto uno su 100 parla di questo argomento. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire, cioè Gesù. La grazia, però, non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo, quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Ora, in questo capitolo voi sentirete l'espressione molti, tutti, tutti, molti. Sono delle parole interscambiabili. Quando la Bibbia parla di molti, non sta parlando di alcuni al posto di altri. L'espressione molti significa letteralmente le moltitudini, quindi è riferito letteralmente a tutti. Sono dei sinonimi, ok? Quando noi leggiamo è molto importante perché qua parla di molti e poi parla di tutti, non dobbiamo andare in confusione. La parola molti e la parola tutti sono dei sinonimi, quindi sta ad indicare il genere umano. Verso 16. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ora, ci Ci rendiamo conto che questo chiaramente è un argomento molto particolare, molto profondo, che avrebbe bisogno di tempo, avrebbe bisogno di approfondimenti, avrebbe bisogno di studi che riguardano il testo greco, il testo originale, studi che riguardano la cultura ebraica, ok? Perché Paolo qui parla anche con una cultura ebraica. Consideriamo che lui era un fariseo di farisei, era un uomo, un dottore della legge, quindi molto addentrato negli studi e nella cultura di quel tempo. Quindi è chiaro che per noi è un po' difficile cercare di barcamenarci tra quelle che sono le parole, le rivelazioni, i concetti, ma cercheremo di tirare il meglio nel breve tempo possibile. Ora, Paolo semplicemente sta tirando una linea in mezzo e mette da un lato Adamo e da un lato Cristo, che viene chiamato anche l'ultimo Adamo, non il secondo Adamo, ma l'ultimo Adamo. Adamo significa uomo, significa umanità. Cristo viene chiamato l'ultimo Adamo, cioè l'ultimo uomo, cioè l'ultimo e vero rappresentante dell'umanità, ok? Quindi questo è bello perché ci dà una panoramica ancora più alta, ancora più grande e ancora più larga. Quindi stavo dicendo che Paolo fa una linea in mezzo, è come se considerate l'immagine di una lavagna bianca, una linea in mezzo e al sopra nella prima colonna Adamo, nella seconda colonna Cristo. E sta ad indicare tutto quello che è stata la conseguenza del peccato e della disubbidienza. Paolo lo chiama peccato, Paolo lo chiama trasgressione, Paolo lo chiama disubbidienza, ok? Di Adamo. Mentre di Cristo lui lo chiama il dono, lo chiama atto di ubbidienza, lo chiama atto di giustizia, lo chiama, dà diversi nomi, quindi li mette in paragone. Ora, qual è stato il problema più grande nella Chiesa, nell'insegnamento della Chiesa degli ultimi tempi? Il problema più grande è stato che noi abbiamo, e mi ci metto pure io perché anch'io ho insegnato determinate cose e ho dovuto rivedere la stragrande maggioranza, la gran parte di tutto quello che insegnavo, ho dovuto ravvedermi di tutti gli errori che credo, dottrinalmente parlando, ho insegnato negli anni perché avevo sentito parlare di lui. Ma poi il mio occhio lo ha visto. Andavo avanti per degli insegnamenti tramandatimi e poi ho deciso di fermarmi e di dire addio, di parlare al mio cuore, levando tutto quello che erano stati degli studi che avevo fatto nell'arco di 20 anni. E ho cominciato a studiare con la mia testa, ed è questo quello che io voglio incoraggiare ognuno di voi. Voi non dovete credere né a me, né a quello che vi dicono dai pulpiti. Voi dovete imparare, ognuno di noi deve imparare a pensare con la propria testa. Io voglio incoraggiarti a pensare con la tua testa, a pensare con il tuo cuore, ad andare avanti con la rivelazione diretta dello Spirito Santo nella tua vita, perché tu sei suo figlio, tu sei sua figlia, quindi tu puoi e hai il diritto di ricevere rivelazione direttamente nel tuo cuore. Paolo parla di Adamo e dice: attraverso il peccato di Adamo, versetto 12, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. La domanda è: quando hanno peccato? Noi abbiamo sempre insegnato, e questo è l'insegnamento comune che tu ascolterai quasi dappertutto, cioè che l'uomo nasce peccatore, ok? Ora, non esiste un verso e un riferimento che possa affermare questa verità, che possa affermare questo pensiero, cioè che l'uomo nasce peccatore. Lo so perché io insegnavo su questo argomento e abbiamo tirato fuori delle dottrine sulla base di pensieri e di deduzioni. Ma il concetto fondamentale è questo: noi abbiamo creduto che la disubbidienza di Adamo sia stata più potente e più autorevole dell'ubbidienza di Cristo. In che senso? Mi spiego immediatamente. Quando noi diciamo che l'uomo nasce peccatore, noi stiamo dicendo che La disubbidienza di Adamo ha prodotto un effetto non temporaneo, ma eterno. E che quindi attraverso l'opera di Cristo non è successa la stessa cosa che è successa in Adamo. Perché per essere peccatore devi semplicemente nascere. L'uomo, per quelli che sono stati gli insegnamenti che abbiamo ricevuto nel passato, l'uomo nasce peccatore perché deriva da Adamo. Ma per diventare figlio di Dio e quindi essere giustificato, deve credere in Gesù. Ora, la domanda è, perché per diventare peccatore io non ho bisogno di credere in Adamo? Perché? Perché nasco direttamente, in maniera automatica, con il peccato nella mia vita, pur non credendo in Adamo. Cioè io non ho bisogno di credere in Adamo per essere un peccatore. La domanda è, perché devo credere in Gesù per essere giusto? Questo sarebbe valido se io dessi molta più importanza e autorità alla disubbidienza di Adamo che all'ubbidienza di Cristo. Cioè, l'ubbidienza di Cristo è subordinata, il risultato dell'ubbidienza di Cristo è subordinato alla mia fede, cioè io posso attingere ai benefici dell'ubbidienza di Cristo solo se io credo in Lui. Ma per Adamo non è così. Quindi io ritengo, in un modo o in un altro, che il peccato di Adamo sia molto più potente, più autorevole dell'ubbidienza e del sacrificio di Gesù. Quindi io do più importanza, più valore e più autorità a quello che Adamo ha fatto nel giardino che a quello che Gesù ha compiuto sulla croce per me. Mentre Paolo sta dicendo un'altra cosa. Paolo sta dicendo, attraverso il peccato di Adamo, l'umanità, tutta l'umanità, è diventata peccatrice. Versetto 12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Ma Paolo sta dicendo, fin quando non è arrivato Cristo, perché con l'ultimo Adamo, attraverso il suo sacrificio, lui ha annullato in maniera definitiva il peccato che era in Adamo e la maledizione che è stata tramandata di generazione in generazione attraverso l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. C'è potenza nel sangue di Gesù per bloccare in maniera definitiva l'opera distruttiva della disubbidienza di Adamo. Quindi se in Adamo tutta l'umanità è diventata peccatrice attraverso la disubbidienza di un uomo, appena arrivato Cristo, attraverso la sua obbedienza, attraverso il suo sacrificio, da quel momento in poi tutta l'umanità è diventata giusta. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo, i molti sono costituiti giusti. E avete mai notato queste parole? Paolo qua sta parlando che il sacrificio di Gesù ha letteralmente messo fine alla disubbidienza di Adamo. Che attraverso l'opera di Cristo, attraverso l'opera redentiva di Cristo, lui ha interrotto tutto ciò che era in Adamo. Attraverso cosa? Quella che viene chiamata comunemente la legge dell'identificazione. Cioè, io non ero con Adamo quando lui ha peccato, ma io sono diventato peccatore in Adamo. Tutta l'umanità è diventata peccatrice in Adamo attraverso la disubbidienza di Adamo nel giardino. Io non ero lì, ma attraverso la sua disubbidienza io sono diventato peccatore. Ma la bella notizia è questa: io non ero con Gesù nel Getsemani e non ero con Gesù sulla croce, eppure Paolo dice: Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non ero con Adamo quando lui ha peccato, eppure il suo peccato mi ha raggiunto. Ma nello stesso modo io non ero con Cristo sulla croce. Ma attraverso il suo sacrificio e attraverso la sua bontà, la sua grazia è arrivata nella mia vita. Non ho bisogno di avere fede per ricevere la grazia. Non ho bisogno di avere fede per ricevere la giustizia nella mia vita. Ma la mia fede mi permette di gustare i benefici della grazia e i benefici della giustizia. Questo è il messaggio che Paolo sta dando. Ora, molti non sanno che Paolo, nella Chiesa primitiva, nei secoli che vennero dopo, nel 200, anche dopo il 100 d.C., nel 200, nel 300 d.C., Paolo addirittura veniva considerato un universalista, come, cioè, come se lui predicasse che la salvezza era per tutti e che nessuno sarebbe andato all'inferno. Ora arriveremo pure a questi argomenti, non fatemi delle domande ora, arriveremo pure a questi argomenti e cercheremo di sviscerarli in maniera per quello che possiamo, chiaramente. Non abbiamo una sapienza straordinaria, non sappiamo tutte le cose e quindi dobbiamo fermarci lì dove arriviamo. Paolo dice in parte conosciamo, in parte profetizziamo, non abbiamo tutta la saggezza, non abbiamo tutta la rivelazione e non l'avremo mai chiaramente. Quindi parliamo di quello che sappiamo. Ma una cosa è certa, attraverso l'opera di Adamo, attraverso la disubbidienza di Adamo, il peccato si è esteso su tutti gli uomini, su tutta l'umanità e di conseguenza tutti sono diventati peccatori. Ma attraverso l'ubbidienza di Cristo, 2000 anni fa, sulla croce del Calvario, attraverso il suo sacrificio, tutti sono diventati giusti. Io non ho bisogno di credere in Adamo per essere peccatore e non ho bisogno di credere in Gesù per essere giusto, perché attraverso l'ubbidienza di Adamo, la disubbidienza di Adamo, automaticamente il peccato mi ha raggiunto e automaticamente la morte ha regnato nella mia vita, ma attraverso l'ubbidienza di Cristo, automaticamente tutta la grazia, tutta la giustizia si è estesa a tutta l'umanità. Guardate qua il versetto 15, lo voglio rileggere perché è molto importante. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo, quei molti, molti sono morti, quando parla di molti, lo ripeto, parla delle moltitudini, quindi parla dell'umanità. Molto di più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti, cioè verso le moltitudini, verso l'umanità intera. Riguardo al dono, versetto 16, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio ha prodotto la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia ha prodotto la giustificazione da molte trasgressioni. Addirittura qua Paolo sta esaltando l'ubbidienza, la grazia e la giustificazione molto più di quello che è il peccato, la disubbidienza, la trasgressione, il giudizio e la condanna che abbiamo in Adamo. Quindi nelle comunità, nei luoghi religiosi, dove viene insegnato che addirittura il peccato di Adamo è più autorevole del sacrificio di Gesù, dell'ubbidienza di Gesù, perché per essere peccatore non hai bisogno di credere, ma per andare in cielo e essere salvato devi nascere di nuovo, devi credere, devi fare le opere, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E non ci rendiamo conto che questo messaggio è un messaggio talmente mescolato e imbastardito che non ha niente a che fare con il messaggio che Paolo predicava, in nessuna maniera. Il sacrificio, l'ubbidienza, il dono della grazia che abbiamo in Cristo è molto, molto, molto più forte, è molto più autorevole del peccato e della disubbidienza, della trasgressione del primo Adamo. Addirittura Paolo dice, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, il dono della giustizia, e qua sta parlando non di quelli che credono, ma dell'umanità intera, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Quando Paolo non sta parlando di quelli che credono o di quelli che non credono, qua Paolo sta parlando dell'umanità e di quella che è il risultato della disubbidienza di Adamo e dell'ubbidienza di Cristo. Paolo non sta parlando di gente che crede o di gente che non crede. Qua Paolo sta parlando dell'umanità e della differenza che ha fatto il primo uomo e l'ultimo uomo. Comprendiamo quello che Paolo qua sta parlando. Paolo non sta dicendo se tu credi tu ricevi, se tu credi tu avrai, se tu credi tu andrai. No, Paolo qua sta parlando dell'umanità, del genere umano. Qua Paolo parla di moltitudini, parla di tutti, parla dell'umanità intera. Quindi Paolo parla dell'umanità intera e sta parlando non di quello che tu ed io crediamo, ma Paolo sta parlando di quello che il primo Adamo, l'ultimo Adamo, hanno compiuto e di quello che è l'effetto della disubbidienza e l'effetto dell'ubbidienza. La disubbidienza, la trasgressione di un solo uomo, Adamo, è l'effetto dell'ubbidienza, di un atto di giustizia dell'ultimo uomo, dell'ultimo Adamo. E Gesù ha portato l'umanità intera in una nuova dimensione. E così come noi abbiamo insegnato nelle lezioni precedenti, il concetto del figlio del prodigo è questo: l'umanità intera è nata a casa. Quando noi leggiamo queste parabole sul figlio del prodigo, non pensare a una persona, pensa all'umanità, ok? Pensa a tutta l'umanità. L'umanità è nata in casa, figlia del padrone di ogni cosa. E questa umanità, arrivato a un certo punto, decide di andarsene fuori di casa attraverso la disubbidienza di Adamo. Ma attraverso l'ubbidienza di Cristo, questa umanità viene riportata a casa. Ok? Gesù letteralmente spalanca le porte di casa e sta dicendo all'umanità intera: la via è pronta per ritornare a casa, non per diventare figli, ma per riprenderci tutti i benefici e tutti i diritti della nostra identità. Noi siamo figli e molti figli stanno vivendo da pezzenti, stanno vivendo da barboni spirituali e stanno mendicando le briciole che cadono dalla tavola del padrone, mentre Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati e io vi darò riposo. Gesù è venuto letteralmente ad aprire la porta della prigione dicendo: la porta è aperta e la via è stata segnata, è stata definita una volta e per sempre. Io sono la via che porta al Padre. Non per diventare figli, ma perché siamo figli, lui è venuto a riprenderci. Ed è questo il concetto della redenzione che spiegavamo nei lunedì passati, nelle lezioni passate. Il concetto della redenzione, dice qua Paolo in Colossesi, al capitolo 1, al versetto 13, dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Gesù è venuto e ha pagato il prezzo del nostro riscatto, il prezzo della nostra redenzione, non con una moneta particolare, ma con il suo sangue. Ed è importante che noi comprendiamo. È importante che noi comprendiamo questo. Gesù ha pagato il prezzo della nostra redenzione. E redenzione significa ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che avevi perduto per un certo tempo. Noi siamo sempre stati suoi, sempre figli, sempre appartenenti a Lui che è nostro Padre. Ci siamo allontanati da casa attraverso la disubbidienza di Adamo, ma attraverso l'ubbidienza di Cristo la strada è stata finalmente asfaltata ed è stata illuminata e Gesù dice: questa è la via, cammina per essa. E lui è venuto letteralmente a riprenderci e a riportarci portarci a casa. Lui non ci ha portato a casa, lui ci ha riportato a casa. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E io a volte mi arrabbio, mi riscaldo un pochettino perché mi rendo conto di quante persone oggi sono nelle comunità e stanno ancora cercando di capire se possono fare o non possono fare qualcosa per avere la benedizione o convincere Dio a benedirli o cercare di avere l'approvazione di Dio sopra la loro vita e non si rendono conto che sono dei figli amati, desiderati, salvati, cercati, voluti, redenti e le porte di casa sono aperte ed è il Padre che sta cercando di convincere ognuno di noi che siamo amati, così come il padre che uscì di casa nella parabola del figlio prodigo, cercando di convincere il figlio maggiore dicendo ti prego, ti supplico, entra a casa. Guardate qua, questa è un'immagine meravigliosa di quello che è la figura del padre, il cuore, la rabbia meravigliosa paterna che c'è nel cuore del padre quando dice qua che il figlio maggiore che era nei campi ritornava, giunse vicino a casa, udì le musiche, le danze, chiamò un servo, gli domandò cosa fosse tutto questo e quello disse: è tornato tuo fratello, tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. E udito ciò, egli si adirò e non volle entrare, e non volle entrare. E guardate qua, è Gesù che parla e dice: allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Il padre sta pregando. Il padre sta pregando i suoi figli di entrare. Versetto 20. Il figlio prodigo, egli si levò, andò da suo padre, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione e corse, uscì fuori di casa e corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Questa espressione in greco con una cultura ebraica significa che il padre letteralmente si lanciò verso suo figlio e caddero a terra e lo baciò nel collo, lo baciò dappertutto e si mescolarono alla polvere. Questo è il nostro padre, questa è l'immagine che Gesù dava del padre ed è certo che i farisei lo criticavano, e per forza i farisei lo odiavano e lo detestavano, perché dava sempre l'immagine di un padre meraviglioso che non sta lì fermo ad aspettare, arrabbiato, sempre incavolato, che i suoi figli non tornano, i suoi figli si comportano male. No, Gesù dà l'immagine di un padre meraviglioso che sta continuamente fuori dal balcone a guardare se ritornano i figli e quando li vede corre verso di loro, li abbraccia, li bacia e li sommerge di grazia e di misericordia. Dio mio, che immagine che abbiamo presentato. Io sono uno di quelli che ha presentato un'immagine di un padre. Non vorrei utilizzare delle parolacce, delle brutte parole, perché non voglio scandalizzare nessuno. Ma a volte abbiamo presentato un mostro a due teste. Che da un lato dà le carezze, però da un lato è lì col bastone, pronto a bastonare i suoi figli per quello che fanno. E questo Dio che è lontano, che non ha niente a che fare con l'Abba Padre che Gesù ha presentato. E la legge dell'identificazione, questo se potessi racchiudere questo principio in un solo verso, in una sola espressione, userei quello che Paolo scrive ai Galati, Galati 2:20, l'ho già citato. Io sono stato crocifisso con Cristo. No, Paolo, tu non sei stato crocifisso con Cristo. No, tu non c'eri quando Cristo è stato crocifisso. Come fai a dire queste cose? E Paolo dice: così come io ero con Adamo, in Adamo, quando lui ha peccato, io ero in lui. E quando lui ha peccato, io ho peccato. Ma quando Gesù è morto per me, quando lui è stato crocifisso, Anche io sono stato crocifisso con lui. Questa è la legge dell'identificazione. Non ti fare prendere in giro dai religiosi farisei. Ti prego e ti supplico. Non farti prendere in giro da qualcuno che ti vuole mettere dei pesi addosso e vuole farti sentire in colpa. Da qualcuno che cerca di farti credere che Dio ha bisogno che tu faccia qualcosa per essere amato o per essere benedetto o per essere guarito. No, Gesù non chiedeva offerte. Gesù non vendeva libri. Gesù non vendeva CD. Gesù non faceva consulenze. Gesù non aveva una comunità. Gesù non chiedeva di che religione era, Gesù non chiedeva assolutamente niente. Gesù vedeva le persone e le guariva. Gesù vedeva le persone e le liberava. Gesù vedeva le persone e le benediceva. Gesù vedeva le persone e le incoraggiava e le sollevava spiritualmente parlando. Perché? Perché Gesù è amore, lui non fa distinzione tra chi crede e chi non crede. Davanti a lui sono tutti figli, hanno tutti bisogno di un tocco meraviglioso nel loro cuore, nella loro vita. Quindi non sentirti migliore di nessuno, perché non lo sei. Non sentiamoci inferiori a nessuno, perché non lo siamo, grazie a Dio. E Paolo dice, in Adamo siamo diventati peccatori, ma in Cristo siamo diventati tutti giusti. E vorrei farvi vedere come può cambiare la lettura della Bibbia semplicemente spostando una virgola. Ora voi dovete sapere queste cose perché nei testi originali non c'è la punteggiatura, non ci sono le virgole, non ci sono i punti nel testo greco. Queste sono state aggiunte dai nostri traduttori. Dio li benedica i nostri traduttori. Ma abbiamo bisogno di comprendere che Dio non è nelle traduzioni della Bibbia. Ok? Le nostre traduzioni sono a volte manipolate, sono state falsate, sono state cambiate, alcune cose sono un po'. Sarebbe troppo lungo spiegare, ma lo spiegheremo questo. E voglio leggerti semplicemente per renderci conto che a volte anche una virgola ci può far cambiare totalmente il senso di una frase. Guardate qua. Romani 5, il versetto 1 dice così: giustificati dunque per fede, virgola, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Ascoltate in questo modo invece. Giustificati dunque, virgola, per fede abbiamo pace con Dio. La nostra giustizia, la giustizia che abbiamo ricevuto, non è per fede. Mi spiego. Quando noi chiediamo perdono a Dio, noi non veniamo perdonati in quel momento. Noi siamo stati già perdonati in Cristo 2000 anni fa. Quando noi chiediamo perdono, cosa della quale oltretutto non c'è neanche bisogno, perché no, non è scritto da nessuna parte, quando noi chiediamo perdono dei nostri peccati, la Bibbia parla di confessare il nostro peccato una sola volta, è scritto nella prima lettera di Giovanni, di confessare il nostro peccato. A parte quello non c'è alcun'altra menzione sul chiedere perdono dei propri peccati nel Nuovo Testamento. Ma seguitemi un attimo, non fate i vostri ragionamenti, perché so quello che si è attivato nella mente. Quando noi chiediamo perdono, Dio non ci perdona in quel momento. Il perdono dei nostri peccati è stato compiuto 2000 anni fa, una volta e per sempre, sulla croce, al Calvario. Attraverso il sacrificio di Gesù, Dio ha espresso la sua volontà una volta e per sempre. Quando noi chiediamo perdono dei nostri peccati, ok? Noi non veniamo perdonati, ma noi semplicemente riceviamo il beneficio, cioè noi crediamo nel beneficio del perdono. Vi leggo qualcosa di. Per farvi comprendere di cosa stiamo parlando. Qui purtroppo le nostre traduzioni non fanno un buon lavoro nella nostra vita. Guardate in Atti 13, il versetto 19, dice qua: ravvedetevi dunque, convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Ok? Ora, solo una parola cambiata cambia totalmente il significato dell'intera frase. Guardate qua. Ravvedetevi dunque, convertitevi a motivo del fatto che i vostri peccati sono già stati cancellati. Cambia sì o no? Noi non ci ravvediamo perché i nostri peccati siano cancellati. Noi ci ravvediamo a motivo del fatto che i nostri peccati sono già stati cancellati. Guardate in Atti 2, al versetto 38, dice così: ravvedetevi dunque e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Quella parola per, se viene tradotta in un altro modo, cioè nel giusto modo, nel modo giusto, cambia totalmente il significato. L'esempio che facciamo di solito è sempre questo. Vi ricordate nei film western, no? C'erano le locandine dello sceriffo, nella caserma dello sceriffo, con scritto wanted, cioè ricercato. C'era la figura, la fotografia, e sottoscritto per rapina, ricercato per rapina. Allora io vi chiedo, quella persona che è ricercata per fare una rapina o perché ha compiuto una rapina? Lo sappiamo, è normale, no? La risposta è semplice: è ricercato perché ha compiuto, perché ha già compiuto una rapina. Quindi quando qua dice ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, significa, nel testo greco originale, significa a causa del fatto che i vostri peccati sono già stati perdonati. Molto semplice. Quindi a volte leggere la scrittura, leggere la Bibbia e non capire il significato, questo va ad influenzare chiaramente la nostra dottrina o la nostra teologia, chiamatela come vi pare, non ha importanza, tanto è la stessa cosa. È un tentativo umano di cercare di insegnare e di spiegare Dio. Quindi, siccome Dio non lo possiamo spiegare, quindi la nostra dottrina, la nostra teologia è assolutamente inutile, a meno che non crediamo che l'unica vera teologia, cioè studio di Dio, insegnamento riguardo a Dio, sia letteralmente la persona stessa di Gesù. Gesù è la vera teologia. La dottrina è semplicemente uno sforzo umano per cercare di spiegare Dio, ma in parte conosciamo e in parte chiaramente profetizziamo, dice Paolo, in parte conosciamo, in parte riusciamo a spiegare. Quindi la nostra dottrina sarà sempre assolutamente imperfetta e mancante di qualcosa. Ma Paolo, per andare alla conclusione di questo discorso, Paolo spiega molto chiaramente la differenza, ripeto, tra la disubbidienza di Adamo e l'ubbidienza di Cristo. Quindi io non ero con Adamo nel giardino. Ma quando Adamo ha peccato, io ho peccato con lui. Nello stesso modo e per lo stesso principio. Io non ero con Gesù sulla croce, ma quando lui è morto sulla croce, io sono morto con lui. E quando io credo in Gesù, non muoio sulla croce, ma quando io credo in Gesù, io mi approprio di questo beneficio. Guardate in Efesini al capitolo 2, volevo parlare di altro ma non ci arrivo, ne parleremo la prossima settimana. Efesini capitolo 2. Dio, versetto 4, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, in Adamo, ci ha vivificati con Cristo. Quando? Quando abbiamo creduto? No, quando Cristo è morto per noi. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che avverranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Quando io credo, io non ricevo la grazia. Quando io credo, io mi approprio dei benefici della grazia. Quando io entro in casa, io non divento figlio di mio padre e di mia madre. Quando io entro in casa, io mi approprio dei benefici di essere figlio di mio padre e di mia madre. E una volta entrato in casa, io posso entrare nella loro cucina, aprire il loro frigorifero e appropriarmi di quello di cui io ho bisogno. Questa è la vita della fede. Gesù è morto per noi ed è risuscitato per noi. Gesù è stato per 3 giorni nell'Hades, nel soggiorno dei morti, e poi è risorto ed è asceso alla destra del Padre e oggi è alla destra del Padre. E voglio concludere in questo modo. Sai perché non andrai all'inferno? Anche se la parola inferno non esiste nella Bibbia. Sai perché non andrai nel soggiorno dei morti? Perché ci sei già stato. Chi ha creduto ci è già stato. Si è appropriato di questo beneficio. Sai perché sarai con Dio per l'eternità? Sai perché sarai con Lui per sempre? Perché ci sei già. Perché in Cristo tu sei già là. Se hai creduto, tu sei già là. Tu ti stai appropriando del beneficio di che cosa significa essere seduti nei luoghi celesti, al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Di chi temerò, dice Davide, di chi avrò paura, cosa mi può fare l'uomo? Dio è la mia luce, la mia salvezza, egli è il mio rifugio e lui mi tirerà in alto e mi metterà in un luogo al sicuro e io vedrò con i miei occhi la sconfitta e la disfatta dei miei nemici che non sono fatti di carne e sangue. Alleluia. Sai perché quando morirai non andrai nel soggiorno dei morti? Perché già ci sei stato. Se sei in Cristo e hai creduto, tu ti sei appropriato di questo beneficio. Lui è andato nel soggiorno dei morti per te ed è risorto dalla morte. Sai perché sarai con Lui per l'eternità? Perché già ci sei, perché se sei in Cristo, tu sei una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove e tu sei già seduto, tu sei già là. La legge dell'identificazione, peccatori in Adamo, giusti in Gesù Cristo. Quindi significa che tutta l'umanità siamo tutti figli di Dio, tutti figli di Dio, ma ci sono quelli che sono tornati a casa, che credendo hanno si sono appropriati di questo beneficio, ma ci sono ancora quelli che non lo sanno. Ed ecco perché Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate la buona notizia a ogni creatura, ogni persona. Ogni persona che è stata creata, non creature e figli, non ha a che fare con la natura, ha a che fare letteralmente con la fattura della persona. Andate per tutto il mondo e dichiarate la buona notizia a ogni persona sulla faccia della terra. Dite a tutti quanti che c'è un Padre meraviglioso che li ama. Dite a tutti quanti che c'è un Padre meraviglioso che li aspetta. Dite a tutti quanti che c'è un fratello maggiore che è uscito dalla casa del Padre e che è venuto a cercarci e a salvarci, a tirarci fuori da un vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri e ci ha garantito un posto per l'eternità. Ci sono tanti posti che devono essere riempiti. Andate per tutto il mondo, utilizzate ogni mezzo. Io voglio incoraggiare ogni persona che sta guardando. Fatevi un canale YouTube, utilizzate Facebook, utilizzate i social network, utilizzate ogni cosa per predicare il messaggio del Vangelo, non la religione. Non predicate la Chiesa cattolica, non predicate la Chiesa evangelica, non predicate il Vangelo degli evangelici o dei cattolici. Predicate e predichiamo il Vangelo del Regno, predichiamo la buona notizia, che è l'unica cosa che può riportare il mondo a casa. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti con tutto il cuore per questa sera e voglio benedirti per ogni persona che non solo sta ascoltando e che sta vedendo, ma che ascolterà e che vedrà. E per questo voglio benedirti con tutto il cuore, Padre. Io prego che la tua rivelazione possa espandersi a macchia d'olio e possa essere come una valanga sulla nostra nazione e che possa arrivare fino agli ultimi considerati gli ultimi. E per questo voglio benedirti con tutto il cuore. Padre, nel nome di Gesù. Amen. Voglio benedirvi, per questo voglio ringraziarvi per la vostra fedeltà, voglio ringraziare per tutti coloro che ci stanno sostenendo, per i doni che ci arrivano. Voglio incoraggiarvi, voglio dirvi che E grazie a voi che possiamo fare tutto questo, grazie alle vostre donazioni, grazie anche alle vostre offerte, grazie a quello che state facendo, grazie a quello che sono anche i vostri messaggi, anche le vostre email. Per noi sono un grande incoraggiamento. Se avete delle testimonianze, per favore scriveteci. Abbiamo bisogno di sentire le testimonianze da parte vostra per essere incoraggiati e questo ci dà carburante per continuare ad andare avanti. Voglio ricordarvi che stiamo lavorando per avere un canale online 24 ore su 24 e abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno di materiale, abbiamo bisogno di attrezzature che purtroppo hanno un costo non bassissimo, ma sono convinto che ce la faremo. Quindi voglio incoraggiarvi, se sentite nel cuore, di sostenere questo ministero, questa TV, questi studi e permetterci di continuare a fare questo lavoro non soltanto una volta alla settimana, ma farlo ogni giorno, più ore al giorno. Voglio incoraggiarvi a stare con noi. Grazie e troverete stasera stesso l'audio di questo studio e se ce la facciamo entro questa notte anche il video. Vi vogliamo bene, vi benediciamo, vi amiamo con tutto il cuore, siete importanti, vi stiamo servendo e siamo così onorati e orgogliosi di poter dare questo beneficio gratuito per il corpo di Cristo e voglio incoraggiarvi a scaricare le predicazioni, a scaricare i canti, a fare duplicazioni il più possibile, a espandere il Vangelo del Regno a più persone possibile, ok? Per quello che possiamo cercheremo di fare il più possibile. Grazie ancora una volta, un bacione, un abbraccio a tutti quanti. A domani mattina per la nostra meditazione giornaliera. Ciao a tutti.